E quest'oggi andremo a parlare della questione palestinese, in special modo della Cisgiordania, che è la regione situata a ovest del fiume Giordano. Nel 1948, con la fine del mandato britannico e la nascita dello Stato di Israele, scoppiò la prima guerra arabo-israeliana. La Cisgiordania fu occupata dalla Giordania, che ne prese il controllo fino al conflitto dei sei giorni del 1967, quando Israele iniziò il truculento periodo di occupazione. Con gli anni 90, nel 93, gli accordi di Oslo, tra le tante cose, hanno istituito l'autorità nazionale palestinese con il compito di autogovernare, così come piaceva raccontare, in modo limitato parte della Cisgiordania e della striscia di Gaza. Ma gli attacchi degli israeliani, al di là di quello che si pensi rispetto all'istituzione di un'autorità nazionale palestinese e i nuovi insediamenti di colonizzazione, non solo non si sono mai interrotti, ma nei decenni sono diventati una vera e propria volontà politica, una volontà che è diventata nell'ultimo anno una invasione organizzata, esponenziale, creando continui conflitti legati ai confini, alla sicurezza e, ahimè, alla questione dei profughi. Nelle ultime settimane, da che quella che viene chiamata tregua è in corso, abbiamo e si sono udite delle dichiarazioni molto assurde, tra le più assurde, così verrebbe da dire, ma in noi sono diventate anche la normalità. Dichiarazioni come quella di Trump sul trasformare Gaza in una riviera, dichiarazioni economiche anche dei governanti europei sulla ricostruzione, che non si discostano di molto da quelle del presidente degli Stati Uniti, se non per la tipologia di linguaggio scelto. Questa tipologia di discorso su Gaza sembra appunto spropositata, ma forse questo tipo di discorsi hanno più obiettivi, come quello di alzare ancora di più l'asticella di ciò che si immagina essere il possibile. Infatti, mentre su Gaza viene creato un discorso shock, il tentativo di annessione della Cisgiordania da parte di Israele a questo punto sembrerà all'industria dell'informazione, nell'organizzazione del registro dei discorsi, una cosetta politicamente ragionevole. Intanto, cosa sta succedendo in questi giorni? Cosa sta facendo Israele in questi territori? Continuano gli attacchi in Cisgiordania in maniera sempre più atroce, con l'invio anche di carri armati e con le demolizioni di centinaia di case ogni settimana, soprattutto nella zona del campo profughi di Jenin. Quest'oggi quindi andremo a parlare della situazione della West Bank, lo faremo appunto con una dottoranda italo-palestinese che sentiremo tra poco in diretta telefonica. Subito dopo il primo pezzo di oggi, cioè degli Algiers. Buon ascolto.
Catacombs will watch you fall. Pull up, see it up.
come preannunciato, dovremmo essere in diretta telefonica con Samira, dottoressa e ricercatrice italo-palestinese. Ciao, ci senti?
Sì, ciao.
Bene, purtroppo ci tocca parlare ancora in maniera più atroce degli ultimi anni della questione palestinese, però anche con cercando di dare anche uno spaccato un po' diverso da quello che danno i media mainstream sulla resistenza che nei territori palestinesi si sta attuando. Per parlare di Cisgiordania, cerchiamo però magari prima di fare una minima introduzione storica. Che ne dici per tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici?
Sì, certo. Beh, intanto per Cisgiordania intendiamo un territorio all'interno della Palestina storica che corrisponde più o meno al 20% di tutto il territorio. Allora, questa dopo con la creazione di Israele, quindi durante la Nakba, quella che la Nakba vuol dire la catastrofe in arabo, quindi nel 1948 quando Israele è stata creata, si è, come dire, appropriata dell'80% del territorio tranne Gaza e la Cisgiordania. La Cisgiordania è rimasta sotto la giurisdizione di quella che è appunto oggi la Giordania fino al 1967, quando poi Israele si è ripreso anche questa fascia di terra. Oggi, dopo gli accordi di Oslo, questa zona, la Cisgiordania, è controllata dall'autorità palestinese, che è stata creata appunto nel 1993 con gli accordi di Oslo, che sarebbe questo organismo, questa autorità che non è proprio uno Stato, però che gestisce tutto quello che è appunto il lato amministrativo, quindi la salute, l'educazione, ma non ha una vera sovranità su questo territorio, perché i confini della Cisgiordania sono controllati da Israele. Tra l'altro, appunto, all'inizio degli anni 2000, intorno alla Cisgiordania più o meno è stato costruito un muro, il cosiddetto muro di separazione, il muro di sicurezza, quindi è un territorio che di fatto è occupato da Israele, e tra l'altro l'autorità palestinese non ha diritto di battere la propria moneta, si usa lo shekel israeliano, quindi c'è stato un passaggio, diciamo, de jure per quanto riguarda l'amministrazione della Cisgiordania all'autorità palestinese, ma di fatto è un territorio che resta occupato da Israele, che appunto continua a controllare le frontiere e l'economia. La Cisgiordania stessa è suddivisa in diverse aree, quindi appunto con gli accordi di Oslo del 1993, all'interno della Cisgiordania ci sono tre differenti zone: la zona A, la zona B e la zona C. La zona A sarebbe l'unica zona controllata esclusivamente dall'autorità palestinese, e quindi parliamo delle grandi città come Ramallah, Jenin, Nablus. C'è poi la zona B, dove c'è un controllo condiviso tra l'autorità palestinese e l'esercito israeliano, e la zona C, che invece è area militare israeliana, quindi è controllata esclusivamente da Israele. Quindi di fatto la zona che è esclusivamente sotto sovranità palestinese è il 20% della Cisgiordania, quindi in totale di tutta la Palestina storica solo il 5%. Quindi in realtà è un territorio che è molto frammentato, appunto non c'è sovranità, e appunto, che è controllato in gran parte direttamente dall'occupazione militare israeliana. Nella zona C si trovano tutta una serie di colonie israeliane, quindi parliamo ad oggi di circa 300 colonie e quasi 800.000 colonie, che sappiamo sono illegali dal punto di vista del diritto internazionale. E queste colonie possono essere piccoli avamposti di davvero poche persone o vere e proprie città, per esempio la colonia di Ariel è una città, è quasi una metropoli, quindi c'è dentro l'università, ci sono ospedali, e queste colonie sono collegate da infrastrutture a Israele, appunto la zona della Palestina, sì, dove appunto c'è oggi lo Stato di Israele, quindi ci sono queste strade che portano, che collegano direttamente Tel Aviv a tutte queste colonie. Quindi appunto un territorio estremamente frammentato, ed è questa appunto è la situazione attuale che c'era anche prima del 7 di ottobre, che continua fino ad oggi.
Invece ci puoi fare un po' una carrellata su cosa è avvenuto, diciamo, nell'ultimo anno e mezzo, specialmente dal 7 di ottobre, perché dal 7 di ottobre soprattutto le informazioni che sono arrivate in questa parte del mondo si sono concentrate sul tentativo di sterminio a Gaza, sulle immagini atroci che venivano da là, e meno si è parlato invece della situazione in Cisgiordania. Lo sappiamo bene del resto che l'industria dell'informazione mainstream basa il suo successo, per così dire, attraverso le immagini più atroci che vengono da alcune parti del mondo dove c'è la guerra, e magari quelle della Cisgiordania sono passate meno, e sta un po' a noi cercare di riportare, di condividere quali sono gli aspetti della realtà di un luogo come quello, magari non raggiunto dall'intensità della guerra come quello che abbiamo visto sulla striscia, ma che ha continuato a subire varie manovre di occupazione di guerra altrettanto gravose.
Sì, certamente. Ovviamente gli occhi erano su Gaza, ma anche da parte dei palestinesi della Cisgiordania stessi, per, come dicevi tu, il grado di intensità di questa violenza coloniale. Perché ricordiamo appunto questa impresa sionista israeliana resta un'impresa coloniale il cui scopo è quello di appropriarsi di tutto questo spazio che è la Palestina, e in un certo senso rimpiazzare la popolazione indigena che sono i palestinesi, e quindi questi palestinesi eliminarli, scacciarli. Quindi quello che abbiamo visto a Gaza è forse la forma più violenta di questa eliminazione, di questo colonialismo di popolamento, ma sono appunto dinamiche, meccanismi che sono assolutamente presenti anche in Cisgiordania, e in realtà appunto è la Cisgiordania forse l'obiettivo principale in questo momento di queste mire di annessione del movimento dei coloni e della destra sionista in Israele. Per cui dopo il 7 di ottobre appunto c'è stata un'escalation sicuramente di tutto quello che è la violenza dell'esercito israeliano e anche dei coloni, per cui appunto i coloni sono diventati sempre più violenti, facendo degli attacchi sempre più espliciti nei villaggi, e quindi impedendo anche quella che è la circolazione interna nella Cisgiordania. Ma appunto quello che è aumentato è sicuramente anche la presenza dell'esercito in Cisgiordania, quindi con incursioni sempre più frequenti nelle città, in particolare nel nord, quindi nelle città del nord, perché è proprio in queste città come Jenin, Tubas e Tulkarem che da 3 anni a questa parte si sono creati dei gruppi di resistenza, per cui sono questi gruppi che sono presi di mira. Quindi dal 7 di ottobre, ma in realtà era già cominciato prima, l'esercito israeliano entra molto frequentemente in queste città. Cosa vuol dire quando l'esercito israeliano entra? Vuol dire che entrano con bulldozer, distruggendo le infrastrutture, distruggendo le case, colpiscono spesso ciò che è impianto idrico, prendendo d'assedio anche spesso e volentieri gli ospedali, quindi bloccando anche quello che è l'accesso ai pazienti di queste strutture sanitarie. Quindi appunto un aumento della violenza in questo senso, e poi anche un attacco diretto all'economia della Cisgiordania, per cui molti palestinesi prima del 7 di ottobre andavano a lavorare per esempio in Israele. Ora, dal 7 di ottobre tutti i permessi di lavoro sono stati revocati, quindi molta gente si è trovata disoccupata. Ciò ha causato un gravissimo problema dal punto di vista economico. Ci sono molte famiglie che non possono, appunto, non hanno di che vivere. Questa, la frammentazione anche della Cisgiordania, fa sì che tutto ciò che è commercio è molto ridotto. In più Israele ha bloccato una parte del budget dell'autorità palestinese, quindi Israele controlla direttamente il 65% del budget dell'autorità palestinese, perché preleva le tasse a suo nome e poi ogni mese dovrebbe ridargliele, ma in realtà spesso e volentieri non ridà questo denaro, che appunto in realtà costituisce una grossa parte del tesoro dell'autorità palestinese, e quindi l'autorità palestinese non ha potuto dare anche i salari, le pensioni, creando ancora più appunto problemi alla società. Adesso in Cisgiordania c'è un vero e proprio problema finanziario, la gente non ha di che vivere. Io ero lì, adesso tra un po' comincerà il Ramadan, io ero lì e già l'anno scorso era così, le persone non si invitavano a cena, non si invitavano per l'iftar, perché semplicemente non hanno soldi. E questa è un po' la punta dell'iceberg. Parliamo di famiglie che magari sopravvivono sullo stipendio di una persona. Quindi tutto questo è la parte forse più invisibile di questa violenza che è in atto in Cisgiordania.
E che è cronica e strutturale. Ma rifacciamo una piccola precisazione riguardo all'autorità palestinese, perché talvolta ho l'impressione, specialmente in Italia, che ci sia un po' di confusione, per cui si tende a confondere, quando si parla di palestinesi, anche la differenza che invece c'è ed è sostanziale sottolineare tra l'autorità palestinese, in quanto, come dicevi tu, autorità in parte politica e soprattutto amministrativa, invece quella che è la popolazione palestinese, che naturalmente ha anche i suoi strumenti di auto-organizzazione e di solidarietà, per fortuna, benché messi a dura prova proprio dalle difficoltà economiche che accennavi tu prima. E poi la differenza tra autorità palestinese e popolazione palestinese, penso che peraltro negli ultimi anni si sia fatta sempre più evidente, proprio perché ai noi, e lo dicevi tu poco fa, quella che è la finanza stessa che viene erogata all'autorità palestinese viene gestita da Israele. Adesso, al di là delle questioni politiche, di cosa si possa pensare di un ente organizzatore della vita delle persone come può essere l'autorità palestinese, istituita con gli accordi di Oslo nel 1993, per cui risponde anche a una certa ottica anche pacificatrice della questione, un'ottica pacificatrice che va naturalmente a sostenere gli interessi di Israele. Io ti chiederei anche un po' di descrivere quali sono le condizioni di vita nei campi profughi e nelle città, cercando un po' anche forse di dare qualche immagine quasi visiva. So che è difficile, però ecco, un altro vizio probabilmente dello sguardo occidentale è che quando si parla di campi profughi si ha l'impressione di qualcosa di momentaneo, quasi di tende, e non si ha in realtà la portata di questa situazione, che è una situazione di urbanizzazione generale che dura dagli anni 60 oramai.
Certo, beh, i campi profughi appunto nascono quindi dopo la Nakba nel 1948, effettivamente sono abitati da profughi, quindi persone che hanno lasciato appunto i loro villaggi in quella che oggi è Israele, ma sì, sono nati effettivamente come luoghi di transito, erano effettivamente delle tende, ma parliamo degli anni 50. Col tempo ovviamente sono diventate zone della città. Mio nonno abita vicino al campo profughi di Jenin, è molto difficile quasi capire quando si entra nel campo profughi, perché parliamo di veri e propri quartieri, quindi con case, appunto le strade asfaltate, l'elettricità, restano comunque condizioni di vita più svantaggiate rispetto alla, alla città, per cui parliamo di, comunque di conglomerati urbani più densamente popolati, e appunto tutto ciò che è servizi, quindi sanitari ma anche scuole, sono gestite non dalla municipalità ma dall'URWA, che sarebbe questo organismo dell'ONU che appunto si occupa dei rifugiati palestinesi. Però sì, appunto, ovviamente non siamo in quella situazione di transito da tende, come il nome potrebbe suggerire. Tuttavia i rifugiati palestinesi non cercano, ma questo lo vediamo anche per i campi profughi in Libano o in Siria, come dire, non c'è questo tentativo di integrarsi anche al tessuto urbano, come dire, non rifugiato, perché la questione di mantenere questo statuto di rifugiati ha un'importanza politica, perché c'è questa idea comunque di tornare poi nei propri villaggi da cui si è stati evacuati, quindi all'interno di Israele. E quindi in questi campi profughi, un po' per le condizioni di vita, come si è detto, appunto sono, c'è un tenore di vita più basso, sono zone un po' più povere anche della città, ma anche per il vissuto di queste famiglie, sono i luoghi che sono più politicizzati, ed è in questi campi profughi che appunto si sono creati, si sono sempre creati i nuclei anche armati della resistenza palestinese, che è quello che vediamo oggi a Jenin e a Tulkarem. È nei campi profughi che si svolge tutta l'azione di resistenza, ma quindi anche di repressione. Quindi oggi quello che vediamo a Jenin è questo, appunto, i carri armati entrano e appunto hanno completamente distrutto il campo profughi, che ora è vuoto, è stato svuotato, quindi siamo a 20.000 persone che hanno dovuto lasciare le proprie case nella sola Jenin, 40.000 in tutta la Cisgiordania, e il campo profughi che è completamente distrutto, ho visto delle foto, quindi i bulldozer entrano, quasi arano le strade, e si portano via appunto il cemento, tutte le case intorno sono completamente distrutte, e sì, quindi insomma è ormai inabitabile il campo profughi.
Sì, infatti leggevo anche oggi le notizie appunto che vengono da Jenin, anche delle ultime settimane, con queste demolizioni da parte dell'esercito israeliano di 120 case, ma continuano sul solco di centinaia e centinaia nelle ultime settimane, proprio in uno dei campi profughi principali della città. Immagini sicuramente atroci, però lo spirito di chi le abita forse è difficile da immaginare qua in Europa. Forse perché una delle poche ottiche attraverso cui sappiamo guardare quello che accade nel resto del mondo è proprio quella europea, e anche che coincide con quella israeliana, del paradigma vittimario, mentre chi vive a Gaza non ha questa eredità che è frutto della peggiore colonizzazione che viene dal vecchio continente e di cui Israele è un totem. Ma anche a fronte del tentativo di sterminio, della violenza, non ci si immagina mai come vittime, ma piuttosto come martiri, al di là di quello che può essere il nostro sguardo sul sistema di martirio, che naturalmente in Europa ha una concettualità diversa, che viene dal cristianesimo. Il martirio forse significa qualcos'altro per quanto riguarda i palestinesi, tra cui un lato sicuramente molto importante è quello di continuare a far vivere le persone che sono morte per la resistenza. Ci vuoi dare qualche delucidazione sul concetto di martirio? Perché secondo me non se ne parla abbastanza, e così come ci arriva attraverso il nostro canale, così come lo interpretiamo col nostro sguardo, forse rischiamo di cannare l'interpretazione.
Sì, Sì, certo. Beh, appunto, stiamo parlando in un contesto, stiamo parlando di un contesto dove la morte è una realtà quotidiana, ma non stiamo parlando di qualsiasi morte, sono proprio le morti indotte, persone che vengono uccise in questo conflitto, da questa violenza coloniale, in delle zone come Jenin, come Tulkarem, ma non solo, in tutta la Cisgiordania. Quasi tutte le famiglie hanno delle persone, soprattutto giovani, che sono morte, che sono state uccise da Israele, o che appunto che sono morte in delle azioni di resistenza. Quindi questo innanzitutto è qualcosa che già è molto diversa dalla realtà a cui siamo abituati qui, come anche la sovrarappresentazione di persone che sono state in carcere. Quasi il 40%, avevo letto uno studio, di appunto della popolazione maschile dal 1948 ad oggi ha avuto un'esperienza di carcere, ed è davvero impressionante. Se vi capiterà di andare in Palestina a menzionare o appunto il martirio o il carcere, si capisce che è un'esperienza davvero quotidiana. Ovviamente la parola martirio ha anche una connotazione di tipo religioso, ma in realtà questa idea di qualcuno che muore per una causa c'era anche prima, diciamo, di questo movimento anche dell'Islam politico, con la questione del fedayin, il combattente, la persona che dà la sua vita per la causa, per la liberazione, per la resistenza. E appunto non è il culto della morte come Israele vuole dire, come i detrattori della resistenza palestinese vogliono farci pensare, ma è proprio l'idea appunto di questo onore che la persona e la famiglia riceve nel fatto di donare la propria vita per la causa palestinese. Quindi con questa idea davvero di donarsi alla collettività, con l'idea che appunto i martiri poi non muoiono mai, quindi c'è anche una dimensione di rassicurazione psicologica. Io ho avuto l'occasione di intervistare per la mia ricerca delle madri di martiri, ed è impressionante, cioè, questa idea che davvero il martire è ancora vivo, e non è una cosa retorica, che è ancora vivo con Dio, ma anche, diciamo, nella quotidianità. L'azione del martire fa sì, è davvero un collante sociale, e si dà anche riconoscimento a questa persona, per cui ha un valore davvero enorme il martire in Palestina.
Sicuramente. Se c'è un significato, che è quello di lottare per una speranza di tutti, immagino che lo statuto della morte sia completamente diverso da come lo immaginiamo in Europa, da come in Europa perlomeno è cambiato negli ultimi 150 anni, specialmente dalla prima guerra mondiale in poi. Infatti lo statuto occidentale della morte è uno statuto che fa sì che chi muore sia completamente nientificato. All'interno di una storia in cui siamo tutti marcificati e alienati, la vita biologica, una volta che finisce per sempre, la totalità dell'esistenza, e a parte pochi rituali di commiato finale, si ha ben poco a che fare con la morte, anzi si cerca proprio di respingere. Quindi c'è questa differenza che è culturale e storica, era mai ai noi in preda a un certo tipo di alienazione capitalistica, anche antropologica, in cui non riusciamo a capire come sia possibile che delle famiglie che perdono i loro figli, parliamo di figli di 16 anni, una generazione soprattutto di ragazzi che vive in Cisgiordania, che perde la vita forse prima di raggiungere i 20 anni, combattendo per la libertà di tutti i palestinesi. Non riusciamo a immaginare come sia possibile continuare a tenere la speranza dentro al cuore di una liberazione possibile quando viene sterminata la generazione più giovane, ma c'è proprio una differenza, e cioè che lì c'è un senso, probabilmente, da quello che ho potuto sentire dalle testimonianze e quello che in qualche modo posso immaginare con il cuore, è che probabilmente lì la vita non è biologica e individuale, ma è qualcosa di più alto, spirituale e collettivo, per cui la morte diviene anche in qualche modo non un simbolo tetro come Israele vuole rappresentare, ma l'immagine continua di un'instancabile lotta che va avanti nonostante tutto, e quindi una prova di quello che apparentemente qui in Europa considereremo il suo contrario, e cioè di una vita che non si fa stroncare nonostante si sia in una delle zone del pianeta in cui accadono gli attacchi più sistematici e turculenti, almeno io la interpreto così.
Assolutamente, se posso aggiungere, appunto, visto che c'è questa volontà di uccidere, davvero una volontà necropolitica israeliana di annientare la vita dei palestinesi, certe volte decidere di essere un martire consapevolmente, accettare anche il proprio destino di morte, diventa quasi una riappropriazione di questo momento. Non è più Israele che ci uccide, noi i palestinesi, cioè si abbraccia la morte in modo consapevole, quindi in un certo senso si toglie questo potere alla forza colonizzatrice. C'è anche questa dimensione di riappropriarsi della sovranità sul proprio corpo, sulla propria vita e fino alla morte.
Certo, infatti questa necessità di esprimere vita e potenza e non potere, secondo me, va in contrasto con la rappresentazione appunto vittimaria. In Europa si guarda alla Palestina come si guarda a tutti gli altri territori che sono preda delle guerre, e quindi si vede una popolazione che viene sterminata, si parla di genocidio, ma questo non fa che abbassare in qualche modo, ahi noi, il livello di dignità delle persone che invece rivendicano la propria capacità di sperare di andare avanti, addirittura sperare in una vittoria, nonostante si dica che appunto il 2025 sarà uno degli anni più terribili per chi vive nei territori palestinesi. Quindi ribaltare l'immagine di chi vede nella popolazione palestinese semplicemente dei corpi accatastati colpiti dalle bombe senza speranza, invece continuare a perpetrare l'idea che invece la resistenza non si fermerà mai nonostante quello che accade attorno, una maniera di guardare alle cose che non solamente alimenta lo spirito più alto di resistere contro Israele, ma anche quello che alimenta la solidarietà di base, che permetta a una popolazione che è ristretta in condizioni materiali che noi forse riteniamo inimmaginabili, invece ad andare avanti e a dare un esempio luminoso di come si possa resistere. E infatti anche quello che sta accadendo negli ultimi mesi nei territori palestinesi o nei territori vissuti dai palestinesi è qualcosa che per noi appunto è inimmaginabile. Ci vuoi raccontare un po', visto che comunque tu fai una ricerca proprio su questo, qual è poi la condizione generale sanitaria e di cura che c'è nella popolazione, tra la popolazione palestinese in Cisgiordania? Mi sembra importante, visto che lo stai studiando, andare un po' a fare un approfondimento su questo punto qui, che in un momento di guerra non è certamente una questione di lana caprina, anzi penso che sia abbastanza importante capire, visto che peraltro i punti della cura, gli ospedali, specialmente a Gaza, sono stati tra quelli maggiormente colpiti.
Sì, allora intanto partiamo, al di là della guerra, una situazione strutturalmente svantaggiata in Cisgiordania per quanto riguarda la salute. Già all'epoca dell'occupazione diretta israeliana era un settore che non era, Israele non investiva nel settore sanitario per questi territori. L'autorità palestinese è stata erede appunto di questo sistema che era già svantaggiato. Poi abbiamo detto, appunto, non è l'autorità palestinese non è un'autorità che ha davvero della sovranità, quindi con delle grandi deficienze finanziarie, non è riuscito a migliorare il sistema sanitario. In più, appunto, con tutti dei processi anche di liberalizzazione, in un certo senso dettati anche dai donatori, da chi dà i soldi all'autorità palestinese, quindi parliamo anche di degli Stati Uniti, ma dell'Unione Europea, che ha spinto verso dei processi di liberalizzazione della salute, ovviamente il sistema sanitario non è migliorato per quanto riguarda appunto il fatto di fornire servizi sanitari alla popolazione. Quindi questo per dare un po' un quadro strutturale. Ovviamente il fatto che c'è l'occupazione israeliana impedisce l'accesso alla cura e alla salute, perché innanzitutto ovviamente blocca la circolazione di medici, di medicinali, importazione di medicinali, ma anche dei pazienti stessi, che certe volte hanno bisogno di permessi per spostarsi, andare magari a Gerusalemme per farsi curare. E poi ovviamente ci sono gli attacchi diretti agli ospedali. L'abbiamo visto a Gaza, ma prima di Gaza non era insomma, gli ospedali palestinesi anche in Cisgiordania erano già vittime di attacchi da parte dell'esercito, che ogni tanto entra, può arrestare anche personale medico, paramedico o pazienti che magari sono accusati o sono parte della resistenza, però teoricamente un ospedale dovrebbe essere protetto anche dal diritto internazionale. E invece vengono fatte veri e propri attacchi e incursioni. Io mi ricordo quando ero lì una delle ultime volte, forse un annetto fa, l'esercito israeliano è entrato, si erano addirittura camuffati da palestinesi, quindi davvero come una serie TV delle più pessime. C'erano camuffati da palestinesi, hanno fatto questa azione, sono entrati per uccidere dentro l'ospedale una persona che era ricercata. E attacchi di questo genere purtroppo avvengono spesso. L'ospedale di Jenin attualmente, appunto, è molto difficile accedervi perché tutte le strade intorno sono completamente distrutte, le ambulanze non riescono più ad andare, quindi bisogna utilizzare anche dei tuk-tuk, insomma dei mezzi un po' più agili. Tutto ciò ha evidentemente un effetto molto negativo sull'accesso alla salute.
Possiamo solamente immaginare infatti le conseguenze sull'organizzazione anche di questo campo qua, che diventa necessario, specie in quest'ultimo anno e mezzo. Per concludere vorrei un attimo commentare con te l'ultima notizia, perlomeno che stanno arrivando in Italia, in cui sembra che ci sia in Israele in questo momento un vero e proprio marketing, una vera e propria campagna pubblicitaria che sa di compra la terra e costruisci una casa in Cisgiordania. Sembra un po' questo il sentore che si ha a livello di discorso per quanto riguarda la nuova legge spinta dal governo di Tel Aviv. Infatti i cittadini israeliani, al di là degli storici mezzi e canali di colonizzazione, potranno acquistare direttamente terreni in Cisgiordania, espandendo quella che è la presenza israeliana in Palestina, ma attraverso una vera e propria pubblicizzazione della terra in vendita. Quindi pare che ci sia un vero e proprio bando di gara per la costruzione di 964 nuove unità abitative nell'insediamento di Efrat a sud di Betlemme. Quindi questi piani di allontanamento e di cacciata di cui abbiamo parlato avvengono da una parte con la forza e attraverso lo storico processo di colonizzazione e di insediamento fatto da Israele, ma da un'altra parte sfruttando quasi un certo tipo di marketing pubblicitario della casa. L'abbiamo visto con Gaza e noi quando si pubblicizzava una nuova città marittima già all'inizio del conflitto un anno e mezzo fa, lo vediamo continuato con le parole di Trump, e adesso con questo nuovo disegno di legge spinto appunto dal governo di Tel Aviv. C'è sentore da parte, non so, da parte di qualcuno che conosci, che magari attraversa o che legge quotidianamente i giornali israeliani, di questa modalità pubblicitaria che è un nuovo livello di attacco alle terre dei palestinesi? C'è qualcosa che questo livello del discorso, questo livello del marketing impone o che rende più esponenziale rispetto a quelli che sono i canali storici di colonizzazione che si sono sempre avuti? È una novità? Non è una novità?
Allora, io parlavo con un attivista israeliano proprio ieri e si parlava appunto di questo piano di Trump della riviera di Gaza. Lui mi ha detto che non lo sorprende, nel senso non è un discorso per lui nuovo, perché gli israeliani stessi è da anni, il movimento dei coloni è da anni che parla in questo senso. E appunto mi ricordo dei tempi dei primi mesi, le prime settimane di guerra, c'era questo questa pubblicità di questa compagnia immobiliare che aveva già pianificato la ricostruzione di Gaza per costruirvi degli appartamenti da rivendere agli israeliani, quindi con vista mare. E questi sono discorsi che, se uno ascolta quello che i coloni dicono, sono assolutamente ricorrenti e non è una cosa nuova. E queste mire espansionistiche ci sono da sempre. Loro chiamano la Cisgiordania appunto la Giudea e la Samaria, nella loro mente è già completamente annessa. E sì, con queste modalità, come dici tu, davvero di marketing immobiliare. E lì si vede proprio bene anche il legame tra colonialismo e neoliberalismo, come anche gli agenti, gli attori del privato sono i primi agenti della colonizzazione. E quindi, per esempio, anche Airbnb, che pubblicizza appartamenti nelle colonie, beh, è semplicemente una normalizzazione della colonizzazione, fatto in un modo che quasi, appunto, quasi non violento. Tu vedi questo bellissimo appartamento appunto a noleggio su Airbnb e invece di una violenza enorme.
Certo.
Però non è un discorso nuovo.
Non è un discorso nuovo, peraltro con diversi gradi di intensità, perché lì sfiora naturalmente quello che è il colonialismo di insediamento, però modalità come quelle di Airbnb o comunque le questioni immobiliari sono una delle teste di ponte della guerra che a diversi livelli si svolge all'interno di questo atroce mondo che ci tocca vivere. Io ti ringrazio molto, Samira, per questa chiacchierata e spero di sentirti di nuovo presto.
Grazie a te, grazie.